Appello, grazie. Consonni,
presente.
Crimella,
presente.
Bussola,
presente.
Consonni Anna,
presente.
Lombardini Matteo,
presente.
Gattinoni,
assente, giustificato.
Locatelli,
presente.
Secchi,
presente.
Scala,
presente.
Lombardini Cecchina,
presente.
Cedro,
presente.
Invernizzi, Faruzzi.
Presente.
C'è il numero legale con 12 presenti.
12.
12. Quindi, primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco. Comunico che è ripresa la mia prassi nel rapporto con i cittadini, il ricevimento libero senza appuntamento da domani, martedì 28 luglio. Riprende una prassi che ho introdotto a Ballabio, a cui tengo molto, il ricevimento libero del sindaco, che è stato interrotto purtroppo dall'emergenza sanitaria Covid-19. E grazie a questo metodo di rapportarsi ai cittadini, chiunque può venire a incontrarmi senza nessun filtro, anche chi passa davanti al municipio in orario e giorni di ricevimento vuole venire a parlarmi. Quindi si riprende però con qualche modifica. I cittadini potranno recarsi provvisoriamente nella dépendance del municipio, in aula consiliare, quindi qui, nelle giornate di martedì dalle 11 alle 12 e giovedì dalle 17.30 alle 18.30, senza prendere appuntamento. Permane naturalmente l'obbligo di indossare la mascherina e di evitare assembramenti. Qualora vi fossero più persone in attesa, gli interessati sono tenuti naturalmente ad applicare le regole del distanziamento. Il secondo punto è l'interrogazione in merito a progetti presentati alla Regione Lombardia inerenti al cosiddetto piano Marshall. Prego, se.
Buonasera. Progetto interrogazione in merito ai progetti presentati alla Regione Lombardia inerenti al cosiddetto piano Marshall. Visto gli articoli di mass media dei giorni scorsi riguardanti l'argomento in oggetto, che sono ancora una volta. Cioè ancora una volta veniamo a sapere dalla stampa dell'attività sommersa dall'amministrazione che nessuna delle sommissioni è stato visionato e discusso nessuno dei progetti presentati che viene. Come mai le opportune commissioni non sono state convocate per una valutazione puntuale ed esaustiva dei progetti, la visione completa e dettagliata dei progetti, come è stata valutata la priorità degli interventi, ascoltando in una e sempre più vana correttezza della mobilità della costruzione dell'operato dell'amministrazione, chiediamo una risposta alla presente Consiglio Comunale in modo preciso e dettagliato per ogni singola richiesta. Sappiamo che la commissione è stata fatta sabato
scorso.
L'interrogazione di prima.
Ecco, in tutta evidenza di sommerso rilevo non l'attività dell'amministrazione, che è sempre stata trasparente alla luce del sole, bensì trovo sommerso, direi sepolto, l'uso sensato, coerente e adulto delle parole da parte dell'opposizione, visto che in sintonia con una fazione di questa campagna elettorale si rileva un impiego di pura fantasy di termini, affermazioni e circostanze. Ne consegue che anche in questo caso l'aspettativa di correttezza, questa sì attesa invano, viene negata da un'enunciazione di fatti e problematiche irrispettosa della realtà. Infatti non vi è nessuna anticipazione a presunti mass media di progetti da parte di questa amministrazione, evidentemente al fine di scavalcare il Consiglio Comunale o le commissioni. Ciò a cui l'opposizione si riferisce è una dichiarazione dell'assessore regionale Sertori, pubblicata su Lombardia Online in data 26 giugno 2020, copiata da vari siti, in cui si dà conto della partecipazione di numerosi comuni, tra cui il nostro, ai finanziamenti del cosiddetto Piano Marshall. Consiglio sempre di leggere le dichiarazioni alla fonte. Si sarebbe così appreso che, a corredo della dichiarazione dell'assessore Sertori, viene pubblicato quanto segue. Dopo la fase 1, con l'inserimento della procedura informatica caratterizzata da una prima segnalazione informativa degli interventi previsti dagli enti locali, nella fase 2, fino al 31 luglio, i comuni avranno la possibilità di confermare e modificare in via definitiva i rispettivi progetti presentati e, qualora non li avessero ancora proposti, di segnalare le proprie progettazioni a Regione Lombardia. Quindi, eseguita la scelta politica di individuare gli ambiti di intervento ritenuti di maggiore utilità, si è infatti proceduto a informare nel dettaglio la minoranza in sede di commissione, dove è stato possibile prendere atto di proposte o rilievi utili ai fini dell'eventuale modifica e o conferma in via definitiva richiesta dalla Regione Lombardia. Quanto alla domanda circa il criterio adottato per individuare questi progetti, giova ricordare agli immemori che intorno alla necessità di detti progetti si è raccolta la massima adesione in tutto il Paese, al di là di ogni schieramento, come rilevato dalle espressioni di numerosi cittadini e dei gruppi rappresentativi. Infatti, tra questi interventi, che finalmente contiamo di vedere finanziati e realizzati, figura il rifacimento del marciapiede sulla via provinciale, con adeguato cordolo e protezioni, realizzazione che di fatto concluderà la messa in sicurezza completa di quel tratto da tutti riconosciuto come particolarmente pericoloso, per cui in molti anni nessuno ha mai fatto nulla e dove invece si è appena conclusa la realizzazione di un attraversamento con isola pedonale, anch'esso richiesto in quel punto da tutte le componenti di questo Consiglio Comunale, attuali e precedenti. Attraversamento il quale offre ai pedoni un oggettivo miglioramento della propria sicurezza rispetto al semplice passaggio zebrato preesistente. Importanti e di riconosciuta utilità anche gli ulteriori progetti presentati alla Regione, quali la ristrutturazione completa di tratti di illuminazione pubblica, impianti semaforici per attraversamenti stradali lungo la strada provinciale 62 nel tratto di centro abitato, intervento di guardrail a protezione del marciapiede in fregio sempre a LSP 62, intervento sui camminamenti interni al parco Grignetta, intervento di messa in sicurezza del sentiero del Gash, intervento di miglioramento della sicurezza alle scuole dell'infanzia e primaria. Allo scopo di illustrare nel dettaglio tali interventi, l'amministrazione comunale aveva già preordinato apposita commissione con la partecipazione della minoranza. Fuori luogo dunque fantasticare di attività amministrative che vengono svolte sui media, a cui, ripeto, nello specifico nessuno si è rivolto, avendo tali media attinto a quanto riportato da fonte regionale. Inoltre, dopo aver comunicato alla Regione i campi di intervento prescelti in assoluta autonomia come nostro diritto, trattandosi di scelte spettanti all'amministrazione in corso, abbiamo avuto la premura di disporre i termini suggeriti dalla stessa Regione apposita commissione per darne conto alla minoranza. In tale sede il rappresentante della minoranza ha potuto prendere conoscenza dei vari progetti ed esprimersi al riguardo. Prego.
Ringrazio il Sindaco per questa specificazione di tutti gli argomenti, ma mi sarebbe piaciuto tornare indietro nel tempo e, visto che la convocazione della Commissione risale a non più di 3 o 4 giorni fa, visto che la Commissione è stata fatta sabato, se tornassi indietro nel tempo e non facessi questa interrogazione, mi sarebbe piaciuto scoprire se la Commissione sarebbe stata convocata oppure no. Se lei dice di sì, programmata da tempo, ma a me risulta che l'assessore mi ha chiamato soltanto il mercoledì per fissare la commissione al sabato mattina. Mi dispiace anche che il sindaco, nonostante 5 anni ormai di esperienza di amministrazione, non abbia ancora imparato a costruire una programmazione della propria attività, visto che questi progetti potevano essere tranquillamente inseriti in un documento unico di programmazione o in altri ambiti approfonditi per tempo e non sempre emergenza, perché noi sfruttiamo sempre questo fatto di emergenza per fare le cose in emergenza, ma l'attività dell'amministrazione non è un'emergenza, dovrebbe essere una cosa programmata e con delle scadenze specifiche per poter garantire una qualità del servizio fatto. Mi dispiace anche che tutte le cose che vengono fatte dall'amministrazione sono sempre risultato di innumerevoli sollecitazioni da parte di minoranza. Non voglio dilungarmi sulle interrogazioni presentate sul attraversamento che ci sono impiegati 5 anni per poter organizzare. Vabbè, però penso che a questo punto sia proprio tempo perso.
Sì, anche da parte nostra. Sì. Ascoltate. Ci siamo? Vuole ribattere?
Punto 3.
Punto 3. Comunicazione, decreto di revoca, attribuzione di delega a componente della giunta comunale. Si tratta della parziale ridistribuzione di delega a capo dell'assessore Consonni che riguarda l'edilizia privata, che prenderà l'assessore Simonetti, mentre lei manterrà le altre che sono lavori pubblici, urbanistica, lavori pubblici, quindi manterrà questo il tutto per motivi professionali. Passiamo al punto 4, che è la determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2020. Prego, Assessore Bussola.
Buonasera a tutti. Bene. Dunque, il 2020 è un anno particolare, nel senso che ci sono tantissimi cambiamenti. Il primo riguarda proprio la nuova IMU, che decorre dal 1 gennaio 2020, va a sparire, è stata abolita la TASI e quindi gli enti locali dovevano per forza di cose decidere il da farsi. C'è chi l'ha deciso ad esempio andando ad approfittare per rintoccare un po' le varie aliquote. Noi non abbiamo fatto questo, adesso lo vedremo. Allora, i presupposti della nuova IMU sono gli stessi dell'IMU precedente e quindi è il presupposto oggettivo di possesso degli immobili. Le regole sono sempre le medesime, però appunto non essendoci la TASI, noi la decisione che abbiamo preso è stata quella di unificare meramente le due aliquote IMU e TASI, senza andare appunto ad applicare nessun aumento. Nello specifico, ad esempio, per quanto riguarda l'abitazione principale, ovviamente l'esenzione per le abitazioni normali rimane, per le abitazioni considerate di lusso, quelle categoria 1, 8, 9, anziché essere, prima c'era il 4 per mille di IMU, il 2 per mille di TASI, adesso si fa una mera somma, il 6 per mille. La stessa cosa vale anche per gli altri immobili che prima avevano l'8,3 per mille dell'IMU e lo 0,6 per quanto riguarda la TASI. E anche qua siamo andati a fare una mera somma e quindi diventa l'8,9. Quindi a tutti gli effetti non cambia nulla per i cittadini vallabiesi.
Possiamo votare?
Si scatta la parte del regolamento o la parte
della determinazione delle aliquote è questa.
Sì, no, voleva acceso il microfono, non si sente niente.
Innanzitutto credo ci sia un refuso nella delibera, non ho visto male. Mi sembra che nella tabella delle aliquote di GST su altri immobili è riportato 8,6, che invece dovrebbe essere 8,3.
No, quello lì è quello delle regole previste dallo base state, dallo Stato, penso. Dovrebbe essere l'aliquota base.
Ma cosa sono?
No, altri immobili. Lei si riferisce a pagina 3. Sì, ce l'ho qua di fronte. Ho fatto la stessa domanda anch'io all'ufficio tributi, ma mi ha risposto che era, quelle erano le aliquote basi. Perché
le nostre scelte si dice 8 e 9 e dalla somma con 0,6 della TARSI, quindi
non lo so. No, quello lì, no, le spiego. Lì è a sensi della normativa, le leggo, ai sensi della normativa vigente, quindi c'era quella. E poi invece dopo l'ultima tabella è la tabella che noi abbiamo deciso. Quindi quelle lì sono le aliquote, quelle diciamo stabilite di default. Poi invece noi, come dice lei, avevamo l'8,3.
A parte questo, direi farei una considerazione. Cioè questa amministrazione qua, durante il suo partita dicendo sulle tasse, le medie, non le medie, la fascia bassa, eccetera, di fatto, dal punto di vista delle tasse, dei tributi, per i cittadini in questi 5 anni non è cambiato niente. Né è stata toccata l'addizionale IRPEF, né è stata toccata l'IMU. Quindi le promesse fatte, due nel piano, i vari certificati, i vari opuscoli, vero o falso, quindi qui è sicuramente un aspetto che mi sento di sottolineare. Grazie.
Posso rispondere? Allora, niente, la ringrazio perché mi dà modo, e alla fine con le sue parole sta valorando la mia tesi, che abbiamo mantenuto la promessa elettorale di mantenere la più bassa tassazione possibile.
Anche per l'addizionale?
Non abbiamo, per l'addizionale, l'addizionale è una tra le più basse in assoluto presenti nella provincia, ve lo assicuro. Fra l'altro noi appunto abbiamo fatto i miracoli continuando, cioè non aumentando quando tutti gli altri comuni sono andati a aumentare. Basti pensare che avevamo all'8,3, stiamo parlando di IMU sugli altri immobili, quando ad esempio mi viene in mente un comune vicino, Lecco, lo 10,6, la differenza è abbastanza importante. E d'altro canto però è anche importante ricordare, perché questa non è una cosa di poco conto, che nel 2017 abbiamo abbassato l'IMU con una tassazione più giusta per quanto riguarda i terreni, che prima venivano praticamente tutti valorizzati a 120 euro al metro quadro. Quello è un aspetto fondamentale, perché l'aliquota sulla tassazione, mi dispiace, adesso vi faccio parlare dopo se vuole rispondere. La tassazione è data dall'aliquota, è data anche dalla rendita. Nel caso dei terreni, non essendoci una rendita vera e propria come negli immobili, è stata definita nel 2012 dalla precedente amministrazione in maniera, voglio usare un termine fin troppo buono, anomala, diciamo, attribuendo lo stesso importo a tutti i terreni, e questo non era per niente equitativo. Noi siamo andati a sistemare questo problema facendo tutto un meccanismo dove, a seconda delle varie incidenze che un terreno può avere, perché gli passa il metanodotto, perché è lontano dal centro, perché ha dei vincoli, diamo tutti dei coefficienti di riduzione. Quindi, almeno per quanto riguarda i terreni, siamo riusciti a diminuire le tasse, perché era una cosa giusta.
Quanto sta per il minor gettito dei terreni?
Adesso, questa domanda andiamo a fargliela all'ufficio tecnico, all'ufficio tributi. Sì, sì. Sta di fatto che questa cosa, ci sono molte persone che prima pagavano migliaia di euro e adesso si ritrovano a pagare cifre molto più contenute. Comunque la ringrazio per la sua osservazione, perché alla fine sta avvalorando la mia tesi.
Siccome spesso qua dentro, cioè una volta ti dicono ti ho risposto alle domande e non hai risposto, perché ho fatto 2 domande 7 e non avete risposto l'ultima volta. Quindi adesso sto lavorando le mie tesi, questo qui lascio volete. Grazie.
Votiamo quindi la determinazione delle aliquote. Favorevoli?
2, 3, 4.
8 favorevoli, astenuti 2, contrari 2. Rivotiamo per l'immediata esecutività. Quindi favorevoli 8, astenuti 2 e contrari 2. La delibera è approvata. Punto 5, l'approvazione del regolamento IMU. Ancora, Assessore, a lei la parola.
Sì, come dicevamo prima, a seguito di, diciamo, della fine del cosiddetto IUC, che era questo trittico fra IMU, TASI e TARI, siamo ritornati al vecchio, abbiamo reintrodotto l'IMU e la TARI. È un po' una formalità, perché alla fine abbiamo effettuato proprio dei piccolissimi cambiamenti che adesso andrò a spiegare. Però appunto bisogna necessariamente andare a riapprovare il regolamento IMU e dopo più avanti il regolamento TARI, proprio perché prima erano ricomprese all'interno del regolamento IUC. Per quanto riguarda il regolamento IMU, che è rimasto tutto pressoché identico, segnalo due piccole miglioramenti, diciamo. Sono l'articolo 6, G, dove abbiamo approfittato per andare a istituire anche un'esenzione per quanto riguarda le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero. Ecco, abbiamo ritenuto opportuno agevolarli considerando la loro abitazione nel territorio di Ballabio come se fosse diciamo prima casa, e quindi non si paga, anche se in realtà la residenza è altrove. Mentre invece l'altro punto è l'articolo 12, H, dove per adesso non è utilizzato, però qualora vi siano degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito al comune di Ballabio, questi verranno considerati esenti. Sì, sì, qualora... Scusate, un attimino, okay, posso, si può, mi allontano. Qualora vengono concessi degli immobili in uso gratuito al comune di Ballabio, un immobile che viene utilizzato per, non so, a qualsiasi fine istituzionale, come può essere, non so, qualsiasi cosa, questo almeno non sarà soggettato a IMU.
Procediamo con la votazione.
No, non c'è di uso gratuito, incomodato.
Cedo l'uso gratuito il mio appartamento comune, perché per qualsiasi ragione io sono
un filantropo.
Ma non sono filantropo, non penso in caso di riposo. Su questo io non pagherò.
Esatto. Già è uso gratuito, almeno non gli facciamo pagare l'IVA.
Adesso ho capito.
D'accordo. Possiamo votare, quindi. Favorevoli per l'approvazione del regolamento IMU?
All'unanimità.
All'unanimità. Quindi astenuti nessuno, contrari nessuno. E rivotiamo per l'immediata esecutività. Quindi l'approvazione... Favorevoli, okay. All'unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Punto numero 6, validazione e approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti, TARI anno 2020. Prego, Assessore.
Ecco, il 2020, oltre a essere stato purtroppo l'anno del Covid-19, l'anno in cui abbiamo anche avuto la novità della TASI che viene abolita, è anche l'anno in cui si va a termine l'opera prevista, cominciata nel 2017, di una regolamentazione unica per tutti i comuni italiani, mediante appunto un'istituzione che si chiama ARERA, l'autorità per la regolazione dell'energia, reti e ambiente, che appunto ha le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario e per la determinazione dei corrispettivi nel servizio integrato dei rifiuti. Ecco, a ottobre del 2019 ARERA fa una delibera che è la 443, dove in poche parole viene a indicare quali sono i criteri. La finalità è giusta, nel senso che è quella di cercare di unificare tutti i comuni sotto il concetto del principio chi inquina paga, e soprattutto cercando di trovare dei costi standard, dei cosiddetti fabbisogni standard, che in modo da poter cercare equiparare tutti quanti. Il problema è stato che soprattutto all'inizio dell'anno, questo in una primissima versione per noi si traduceva in un aumento della Tari, nel senso che sarebbe andata a guardare, anziché i costi come abbiamo sempre fatto dell'anno precedente, sarebbe andata a guardare, e ancora attualmente lo fa, quelli del 2018, però adesso lo fa con tutta una serie di calcoli, ponderazioni che hanno aggiunto successivamente. È estremamente complicato, perché hanno messo, secondo me, dei professori di statistica anziché persone di buon senso, però vabbè, avranno le loro ragioni, per l'amor di Dio. E quindi quest'anno le regole non sono più come l'anno scorso. Nella documentazione avete ricevuto questo foglio a colori, dove appunto vengono indicati con delle formule matematiche i vari coefficienti di gradualità, di fattori di sharing. Ecco, diciamo, quello che a noi importa adesso nel breve periodo, che è quello di quest'anno. Noi quest'anno alla fine la Tari, anziché aumentare, diminuisce, seppur di poco. Più o meno, diciamo che sostanzialmente rimane invariata, diminuisce di 3.000 euro, ma è pressoché invariata. 453.000 euro. Vi segnalo che appunto è importante anche inquadrare tutti i vari documenti, perché in questo foglio colorato si vede che il totale alla fine è 460.000 euro. Questo però va preso congiuntamente con la relazione di accompagnamento fatta appunto dal revisore di Silea, dove spiega che da questi 460.000 euro poi ci sono delle decurtazioni, che sono delle maggiori entrate per contributi che vengono dati dal MIUR per fatto che c'è la scuola. Una quota delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione nell'anno precedente, e anche una quota del premio, il premio di Silea previsto per l'anno 2020, visto che l'anno scorso l'avevamo anche preso, perché ricordo che in realtà nel 2019 abbiamo fatto dei passi in avanti per quanto riguarda la qualità dei nostri rifiuti. Questa normativa dell'ARERA secondo me sarà utile soprattutto a livello nazionale, perché noi Ballabio, ma comunque sia la provincia di Lecco, è comunque sia abbastanza all'avanguardia, mi sento di dire, nel senso che abbiamo una percentuale di differenziata che è del 77%. Bene o male non ci sono problemi, perché tutti pagano le bollette, e quindi però mi rendo conto che a livello nazionale la questione è complicata, e quindi probabilmente c'era bisogno di questo cambiamento, e prima o poi ovviamente deve arrivare. È un po' complicato capire tutto, diciamo che però per quest'anno abbiamo mantenuto l'impianto così come l'abbiamo sempre visto negli ultimi 5 anni, dove appunto abbiamo le utenze che vengono divise, lo vedete l'allegato B, quello più piccolo, le utenze divise per utenze domestiche e utenze non domestiche, con la medesima percentuale degli altri anni, che era 78% e 22%, e poi al loro interno anche la suddivisione fra costi fissi e costi variabili, a seconda, nel caso delle utenze domestiche, i coefficienti KB, che sono dei coefficienti che vanno a guardare quante persone ci sono nel nucleo familiare. Nel caso di utenze non domestiche, invece, i coefficienti KD, che sono dei coefficienti di produzione, diciamo, dei rifiuti potenziali definiti dal Ministero. Ecco, il risultato appunto è 3.000 euro in meno, e poi invece ci sarà, però questo lo vedremo nell'ultimo appunto dell'ordine del giorno, una novità importante per quanto riguarda le utenze non domestiche, un aiuto che abbiamo pensato di predisporre.
Okay. Passare alla votazione. La validazione e approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, favorevoli? Otto. Astenuti? Quattro. Contrari? Nessuno. Rivotiamo. Favorevoli? Otto. Astenuti? Quattro. E contrari? Nessuno. La delibera quindi è approvata. Numero 7 è l'approvazione del regolamento Tari. Assessore Bussola, prego.
Ecco, come dicevamo prima, quest'anno abbiamo dovuto riapprovare singolarmente il regolamento IMU e il regolamento Tari. Anche questo è molto simile al precedente. Quello che va a cambiare è un comma dell'articolo 24, il comma 5, dove in poche parole è nella sezione dove si parla delle riduzioni per i cittadini AIRE, quelli residenti all'estero, e in poche parole si stabilisce che possano chiedere una riduzione, ma a condizione che siano in regola con i pagamenti della Tari degli anni precedenti. L'altro invece è l'articolo 25,2. Questo era una riduzione della Tari per i bar che non hanno slot machine. L'avevamo messa un po' di anni fa, in realtà 3 anni fa. Cos'è successo? Nella nostra versione c'era scritto che per i primi 2 anni. Adesso sono passati 2 anni, abbiamo ritenuto di togliere queste parole che dicevano per i primi 2 anni, in modo da mantenerlo anche per il proseguio. Poi vedremo successivamente. Quindi non c'è più il limite temporale. E mentre invece l'altra cosa è l'articolo 23,1, dove parla del compostaggio. Noi avevamo messo ancora qualche anno fa una riduzione del 10% per utenze domestiche. Abbiamo ricevuto un po' di segnalazioni e abbiamo deciso di proporre anche una riduzione del 10% per il compostaggio anche effettuato da imprese agricole florovivaistiche. E quindi se c'è uno che è un'impresa agricola a Ballabio e praticamente ha il compost, allora potrà avere questa riduzione.
E queste sono le modifiche. Il resto rimane invariato.
Sì.
Quindi votiamo anche per l'approvazione del regolamento Tari. Favorevoli? All'unanimità. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Rivotiamo per l'immediata esecutività. Quindi favorevoli all'unanimità, astenuti nessuno, contrari nessuno. Possiamo passare quindi al punto numero 8, che è l'approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2020. Prego, Assessore, anche qui.
L'importo mi pare, dottoressa, fosse sui 600 euro. E noi, come tutti gli anni, lo abbiamo attribuito al servizio tributi. Qualche anno abbiamo dato servizio tributi assieme all'ufficio tecnico, però quest'anno con tutte le novità che ci sono in merito alle nuove regole per la Tari e per l'IMU, abbiamo ritenuto darlo all'ufficio tributi.
Anche qui votiamo. Favorevoli 8, astenuti 4, contrari nessuno. Rivotiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli 8, astenuti 4 e contrari nessuno. Punto 9 è l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche qui per l'anno 2020.
Sì, non abbiamo nulla, non c'è niente. Avevamo ai tempi la cappelletta che era stata ceduta, sì, 2 anni fa forse.
Sì, votiamo anche questo. Quindi favorevoli
non c'è nulla.
Vabbè, però bisogna votare, quindi. All'unanimità, quindi. Ok. All'unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Rivotiamo anche qui. Favorevoli all'unanimità, astenuti nessuno, contrari nessuno. Punto 10 è il documento unico di programmazione DUP semplificato per il periodo 2020-2022, approvazione della nota di aggiornamento. Prego, Assessore Russo.
Sì, è un aggiornamento a seguito del bilancio di previsione, quindi il Ragionier Manenti ha predisposto solamente le due paginette che vengono aggiornate per quanto riguarda gli equilibri e le necessità per le missioni e il fabbisogno dei programmi.
Posso? Sì, ovviamente non mi sono neanche preso la briga di andarlo a vedere, visto il cattivo uso che mi avete sempre fatto di questo documento programmatico. Quindi
rispetto alla sua opinione, anche se la mia è contraria.
Grazie. Ovviamente, anche la nostra. Quindi, votiamo. Favorevoli 8, astenuti nessuno, contrari 4. Rivotiamo anche per il documento unico di programmazione. Favorevoli 8, contrari 4 e astenuti nessuno. Punto 11 è l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e dei relativi allegati. Dottor Busso,
ecco. Sì, questo è il bilancio di previsione che è in linea con gli altri anni. Abbiamo c'è il tutto cuba 4.082.000, di cui ci sono 61.000 di fondo pluriennale vincolato di spese correnti e 317.000 di fondo pluriennale vincolato di spese in conto capitale. Per quanto riguarda le entrate, come si può vedere anche dalla relazione del revisore, sì, sono state ipotizzate sempre le medesime entrate, anche se questo ovviamente in tutta onestà poi bisognerà vedere come andrà il proseguio dell'anno, ecco, se dovesse, non sappiamo ancora i bilanci e le dichiarazioni dei redditi dei cittadini e quindi ad esempio anche per quanto riguarda l'addizio condale comunale non si ha ancora contezza. Poi vedremo nello specifico nella variazione di bilancio che ci sarà un capitolo proprio ad hoc. All'interno di queste voci rientrano anche i 200.000 di cui all'interrogazione del primo punto, appunto quei 200.000
anche per la ripresa.
Sì, sì, del cosiddetto piano Marshall.
Sì. Prego. La prima domanda riguarda il documento spese per missioni che verranno in macro pregati. Vedo che per la distruzione di tutto lo studio ci sono investimenti per 78.000 euro. Quindi la prima domanda che mi ponevo era: da chi arrivano questi 78? Qual è la fonte di questi 78.000 euro? Perché che modo ci e la seconda domanda, visto che l'ultima volta non avete saputo rispondere, è a che cosa sono destinati questi 78.000 euro qua. Grazie.
Sì, allora, questi soldi qua, come dicevo, sono quelli allora. Dunque, in parte questi soldi arrivano dalle disponibilità che abbiamo tutti gli anni, ecco, per quanto riguarda le spese in conto capitale qualcosa abbiamo, non tanto, infatti poi il grosso sarà nel punto successivo con la variazione quando applichiamo l'avanzo, però una quota di spese in conto capitale ci sono sempre. Come saranno spesi? Io so, ho contezza del fatto che già sono al lavoro per cercare di ampliare, sempre a seguito di questa emergenza Covid-19, una sala, una stanza dei bambini che aveva quella in fondo. Stanno abbattendo un muro, dovranno rifare il pezzo di pavimentazione che era sotto il muro, appunto per cercare di creare delle stanze più grandi in modo da avere più spazio. Questo è un primo intervento. Poi gli altri interventi per quanto riguarda il fabbricato delle scuole elementari, in realtà ce n'è sempre bisogno, ce ne sono tanti, perché fra l'altro proprio giusto settimana l'altra, sabato scorso, si è rotta la tubazione dell'antincendio esterna che ha provocato, ahimè, un allagamento nella sala specchi. La banda per fortuna è rimasta salva. Però la pavimentazione della sala specchi ha avuto delle conseguenze, quindi bisognerà sostituirla. E poi è andata bene perché siamo riusciti a beccarla, perché qualcuno ha fatto la segnalazione subito, se no si rischiava veramente tanto, perché l'acqua era già arrivata nel corridoio e sarebbe arrivata in palestra e sarebbe stato un disastro. Comunque sia, ecco, questo dell'antincendio è uno dei problemi che nei prossimi anni bisognerà affrontare, perché è già successo troppe volte. Quindi a mio avviso su quello bisognerebbe fare una pensata e vedere se è possibile, ad esempio, la butto là, non sono un tecnico, ma portare le tubazioni dell'acqua esterne fuori dal sottosuolo, in modo che almeno si riesca a risolvere per sempre il problema di queste perdite, che sono importanti, visto che sarà almeno la terza volta negli ultimi anni. Quindi questo è quanto. L'altra domanda? No, ma questo.
Sì, un'altra domanda. La prima, da che parte arriveranno i finanziamenti? Mi sono risposto che in genere per l'economia di spesa
manutenzione.
Siamo sicuri che qua dentro non ci sono dei finanziamenti?
Siamo sicuri che qua dentro ci sono finanziamenti?
Pubblici, cioè
no, quelli dei 200.000 euro sono qui dentro.
Finanziamenti da enti pubblici?
Sì, qui dentro ci sono quelli,
ma
appunto.
Ma parte i 200.000 euro, che cosa, quali sono i finanziamenti che sono piovuti su Barbaglio da parte degli enti pubblici, Regione, Stato, eccetera?
Ce ne sono stati, ma li vediamo poi nella variazione di bilancio quelli. Qui dentro è finito quello di 200.000.
Sì.
Nel prossimo punto dell'ordine del giorno ci saranno tutti.
Quindi per quanto riguarda interventi per la messa in sicurezza e per la ripresa della scuola secondo i protocolli COVID, ci sono altri interventi, immagino, oltre al fatto di demolire una parete, accorpare un'aula, se ben capito.
Comprensivo ha detto di no. Però il comprensivo ha chiesto solo quello.
Com'è?
Il comprensivo ha chiesto solo quello.
Quindi ci sono
come modificazioni rispetto.
Sì. Per la scuola dell'infanzia o per la
elementare?
Elementare.
Sì, primaria.
Grazie.
Quindi votiamo per l'approvazione del bilancio. Favorevoli 8, astenuti nessuno, contrari 4. Rivotiamo per l'approvazione. Favorevoli 8, astenuti nessuno, contrari 4. E la delibera approvata. Punto numero 12 è l'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, la variazione di assestamento generale. Prego, dottor Busso.
Ecco, questa è una variazione veramente importante, perché andiamo a stanziare tanti soldi, a utilizzare in maniera importante anche l'avanzo di amministrazione, che verrà utilizzato per 445.000 euro. E praticamente all'interno abbiamo, vediamo un po' le cifre più importanti. Dunque, nella prima pagina vedo che ci sono anche questo contributo ex articolo 106 per i mancati incassi dell'addizionale, che era ammonta a 100.000 euro. Ecco, il ragioniere in maniera prudenziale mi ha convinto a fare un altro capitolo in uscita e attendere qualche mese, perché il problema è che non si sa bene se questo contributo, visto che deriva dal mancato introito dell'addizionale, qualora poi non ce l'avessimo, il mancato introito in realtà non ci fosse, quindi diciamo le addizionali complessive dovessero essere sempre più o meno in linea con quelle precedenti, il dubbio è se poi magari lo Stato ce li richiede indietro. Allora, per adesso lui mi ha convinto ad aspettare e a creare un altro capitolo che lo troviamo in uscita al 347, restituzione maggiori contributi ricevuti, e diciamo che è parcheggiato qui in attesa che lo Stato si pronunci. Comunque del resto non è che al momento abbiamo già, c'è già tanta carne al fuoco, perché tra le voci, ecco, abbiamo un dividendo di Silea, società partecipate, è il capitolo 690, che ci sono 23.900 euro in più. Questo lo vedremo nel punto successivo, che i 23.000 assieme ad altri 16.000 euro presi dalle nostre casse, lo possiamo vedere nel capitolo di uscita 1293, andiamo a stanziare 40.000 euro per il contributo a favore del sistema produttivo dell'attività di Ballabio. Questo contributo, che sarà poi appunto discusso, è sotto forma di riduzione della Tari. Poi qui un'altra cifra importante è 188.000 euro, che è un contributo regionale che abbiamo ottenuto per la messa in sicurezza della parete rocciosa lato Resinelli. Dopodiché le altre voci, sì, per i conti caduti massi. Poi appunto siamo andati a mettere un po' di soldi anche sulle manutenzioni ordinarie e un 5.000 euro anche sui studi progettazioni, perché quelle servono sempre. Abbiamo messo in via prudenziale, anche perché un 3.000 euro in più sul capitolo della sostituzione autista scuolabus, perché potrebbe servire un secondo turno causa Covid di trasporto dei bambini. Poi 8.000 euro invece rimborsi buoni mense scolastiche, sono i soldi che noi siamo già andati, cioè a seguito dell'emergenza Covid, tutte le persone che avevano i buoni non utilizzati potevano andare in banca a farseli rimborsare, solo che non era stata fatta una delibera da parte nostra, una determina da parte dell'ufficio in cui gli dava i soldi, quindi la banca ha anticipato, però ovviamente le banche poi i soldi li vogliono e quindi dobbiamo restituirli. Abbiamo stanziato 3.000 euro aggiuntivi per il comitato gemellaggi, in totale 3.600 euro. Mi hanno indicato che erano necessarie una manutenzione dei mezzi stradali, dei beni mobili, sì, dei mezzi stradali, degli autoveicoli del comune, e quindi abbiamo aggiunto altri 5.000 euro su quel capitolo. I 40.000 euro del contributo l'abbiamo già detto, 30.000 euro andiamo a stanziarli per maggiori rette di ricovero per minori in istituto, capitolo in entrata però che ci è esattamente la metà. Poi abbiamo altri 35.000 euro messi appunto sui fabbricati della scuola elementare. Come dicevo, lì bisogna fare qualcosa, oltre che l'emergenza Covid, ma questo problema degli allagamenti va risolto a mio avviso. Poi ecco, abbiamo anche 20.000 euro per attrezzature turistiche. La nostra idea è quella di fare delle brochure per quanto riguarda i sentieri di montagna, era una cosa che avevamo già pensato. Poi abbiamo 80.000 euro sulla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, e questa ce n'è sempre bisogno, 50.000 euro di rifacimento del manto stradale, e 188, e poi là abbiamo 30.000 euro di manutenzione straordinaria parchi, perché vorremmo andare a mettere dei a sostituire qualche gioco dei bambini, e poi anche a mettere delle strutture per poter fare attività, diciamo, di fitness al parco domani.
Che sono arrivati, se mi può adesso riassumere,
Sì, abbiamo quei 15.000 euro lì, appunto, che è questo progetto, cos'è, il Ministero dell'Interno, no? Ecco.
No, Ministero dell'Istruzione.
Ministero dell'Istruzione, eccolo qua. Poi abbiamo un contributo, che prima non l'ho neanche detto, l'articolo entrata il 100/3, contributo Ministero Beni Culturali, che è di 3.500 euro, quello è un contributo che arriva per l'acquisto di libri della biblioteca, e quindi siamo, però bisogna poi acquistarli, quindi l'abbiamo messo dall'altra parte, c'è anche l'altro capitolo ovviamente. Poi ci sono i 188.000 euro per la messa in sicurezza della regione Lombardia,
questa,
e poi
l'area
quella per verso i Resinelli,
sì.
Dove è caduto il masso,
un masso.
E poi c'è
la
14esimo tornante, e poi vi è i 200.000 euro del cosiddetto piano Marshall, e inoltre ci sono anche questi 100.000 euro che noi abbiamo messo come contributo ex articolo 106, che però non siamo, diciamo, il ragioniere ha espresso delle perplessità sull'utilizzo preventivo, prima di sapere se effettivamente avremo delle riduzioni nel gettito o meno.
I 35.000 invece fabbricate scuola volontaria, questi sono le regioni
interne? Interne, con l'avanzo. L'ufficio tecnico ne reclama sempre anche di più, poi ovviamente sì. Si fa il possibile.
No, vabbè, che cosa mira più o meno questa cerca? 47.000 prezzi, sotto il 1927,
i bagni che
credo che ci saranno, c'è ragione, no?
Sì, i bagni ad esempio, ce ne sono tantissime di cose.
Sì, erano stati rifatti i mini water, ad esempio, mi viene in mente, richiesti dalla scuola, quindi abbiamo operato all'interno dei bagni della scuola elementare.
Sì, ma manutenzione straordinaria è un capitolo proprio generico, dove va dentro, quindi...
Però passare
E ma c'è anche questo...
A uno viene spontaneo.
No, però questa cosa qua gliel'avevo già detta l'anno scorso. Allora, noi adesso andando ad applicare... No, perché è la stessa cosa. Allora, adesso era, diciamo, l'ultima chance per andare ad applicarlo senza problemi. Questa qua è la variazione di assestamento. Quindi, piuttosto è meglio andare a metterli, piuttosto che rendersi conto che non ce ne sono abbastanza e non può più fare niente, piuttosto che non utilizzarli, ecco.
Sarebbe la voglia di tornare ancora al discorso del gruppo, perché sostanzialmente se avessimo fatto un minimo di collaborazione
di programmazione si fa bene.
Va bene,
passiamo alla votazione. Favorevoli 8, astenuti nessuno, contrari 4. Rivotiamo. Favorevoli 8, astenuti nessuno, contrari 4. E la delibera approvata. Ultimo punto, il numero 13, è l'approvazione delle linee di indirizzo per l'assegnazione del contributo a favore del sistema produttivo del Comune di Ballabio, in particolare per quelle attività interessate e danneggiate dai provvedimenti di sospensione previsti dal DPCM dell'11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 e relative ordinanze ministeriali. Prego, Assessore.
Oh. Bene, questo è il punto che accennavo in precedenza quando parlavamo della Tari. Abbiamo ritenuto fare qualcosa di importante per le attività commerciali, produttive e anche professionali del territorio di Ballabio, perché appunto la crisi sicuramente si sentirà nei limiti del possibile abbiamo detto bisogna trovare una soluzione. E quindi quello che ci è venuto è stato, prima di tutto ringrazio anche l'assessore che va sempre a Silea a fare pressioni, e quindi abbiamo ottenuto queste prima tranche di soldi che avevamo visto prima, a cui abbiamo aggiunto somme nostre, arrivando fino a un totale di 40.000 euro. La riduzione come è stata predisposta? Perché fra l'altro per dare dei contributi o delle riduzioni devono essere anche nel quadro di ARERA, perché poi anche questa poi passerà sotto la supervisione, la valutazione sempre di questa autorità regolatrice. Vi è stata una delibera di ARERA che praticamente dava una possibilità di linee di indirizzo per quanto riguarda la parte variabile della Tari. Noi abbiamo deciso di utilizzare questo schema per ogni mese di chiusura delle varie attività produttive di Ballabio, mese di chiusura che deve essere certificato, derivante quindi appunto da tutti quei decreti che abbiamo visto in precedenza. Senza andare a guardare il fatturato, che sarebbe stato, era un altro metodo possibile, ma l'abbiamo visto, sarebbe stato molto complicato, anche perché i bilanci verranno fatti poi l'anno successivo, ci sono diverse regole e sarebbe stato veramente troppo complicato. Invece abbiamo deciso, per ogni mese di chiusura noi andiamo a fare uno sconto del 20% della quota variabile della Tari. Quindi un mese di chiusura sono 20% di sconto sulla quota variabile, 3 mesi di chiusura il 60% di sconto della quota variabile. Però altresì, cosa abbiamo pensato? Che siccome il nostro obiettivo è quello proprio di spenderli, di utilizzarli tutti questi soldi, perché l'obiettivo è quello di aiutare le realtà produttive, perché il lavoro è fondamentale. E quindi abbiamo detto tutto quello che una volta presentate tutte le istanze, tutta la parte eccedente di questi soldi verrà ridistribuita proporzionalmente, in modo che i 40.000 verranno comunque sia dati fino anche a totale copertura della quota variabile, e addirittura potendo andare anche sulla quota fissa. Ovviamente non può essere tutto, però guardiamo i numeri che abbiamo visto prima: il totale della quota variabile di tutte le attività ballabiesi era di 46.000 euro. Qui andiamo a stanziare 40.000 euro, ergo diciamo che è verosimile, ecco, non riguarda tutti, ecco, è importante sottolinearlo, i panifici, i supermercati, tutte quelle realtà che non hanno dovuto chiudere, che anzi paradossalmente magari hanno avuto anche un periodo ancora più favorevole dal punto di vista finanziario, sarebbe stato un paradosso e non corretto andare a dargli degli aiuti a loro. E quindi uno che non ha chiuso non può chiedere nulla. Proprio per questo è verosimile che la parte della quota variabile è verosimile ipotizzare che verrà, diciamo, coperta totalmente da questo stanziamento. Quindi la quota variabile possiamo dire approssimando che di fatto per i singoli utenze non domestiche tutto ciò si può tradurre in uno sconto del 50%, ecco, per dire una cifra che più o meno ci dà l'idea dell'ordine di grandezza. Poi ovviamente può essere un po' più, un po' meno, perché il calcolo è complicato, perché c'è qualcuno che ha più quota fissa, qualcuno che ha più quota variabile, però ecco, questo è più o meno l'obiettivo che ci siamo posti e che penso che con questa iniziativa lodevole sia stato raggiunto. Ecco, la domanda andrà fatta entro il 31 ottobre sull'apposita modulistica che verrà resa nota dall'ufficio tributi.
A più presto.
Ma questo intervento qua riguarda aziende o anche partita IVA, qualsiasi tipo di attività, o nello specifico entra nel merito di particolari o sotto le...
No, appunto, abbiamo optato per la cosa più semplice, visto che andare a delimitare per quanto riguarda i codici Ateco, ad esempio, poteva essere pericoloso e si era facile incappare in qualche errore, perché ad esempio c'erano certi codici Ateco che teoricamente non potevano lavorare, ma poi magari hanno chiesto la deroga al prefetto perché entravano all'interno della filiera e quindi di fatto hanno lavorato. Quindi abbiamo detto, non parliamo di codici di tipologie di attività, tutte le utenze non domestiche che hanno chiuso a seguito di uno di questi decreti, uno più di questi decreti stabiliti dal governo, dalla presidenza del governo, appunto potranno fare domanda, e quindi la riduzione riguarda tutte le utenze non domestiche.
In autocertificazione.
Sì, dopo ovviamente ognuno, ci saranno poi controlli. Sì. Dall'ufficio, come sempre, sì.
Quindi l'intervento non riguarda, non entra nel merito del codice di attività, non fa però nessun riferimento a se l'azienda ha dipendenti, non ha dipendenti e cose di questo tipo.
No, esatto. L'importante è che paghi la tariffa. Sì. Se sei partita IVA, se sei anche un muratore improprio che hai dovuto chiudere per via del Covid, e se non hai potuto lavorare per un mese, per due mesi, se per un mese avrai uno sconto del 20% sulla quota variabile, se per due mesi del 40%. Ripeto, però poi questo in realtà è riduttivo, perché abbiamo il comma successivo che dice che tutta la somma verrà ridistribuita proporzionalmente, quindi
si avanza.
Posso aggiungere due cose? Sì? No, io ho visto che mi ha tirato. Buonasera a tutti, innanzitutto. Visto che ho avuto i ringraziamenti dall'assessore al bilancio, mi fa piacere di questa proposta di delibera ampiamente discussa in assemblea e fortemente voluta da questa amministrazione e dal sindaco in primis. Il leitmotiv che tutti abbiamo sentito nel bilancio di questa sera è che le tasse non sono aumentate, e con questa delibera andiamo anche a dare un aiuto economico a quelle imprese, a quelle attività che hanno sofferto per il Covid. Questo è frutto di programmazione. Questo è frutto di programmazione. Abbiamo visto anche dei finanziamenti che non ci sono piovuti addosso, ce li siamo cercati andando a rappresentare alla Regione Lombardia e alla Protezione Civile lo stato del territorio, e anche questo è frutto di programmazione. Quindi sono io che ringrazio i colleghi, e questo secondo me è un bel passaggio per quei cittadini, quelle imprese che hanno sofferto durante il Covid. Grazie.
Grazie. Passiamo alla votazione. L'approvazione di queste linee di indirizzo, favorevoli all'unanimità, quindi contrari nessuno e astenuti nessuno. Rivotiamo per l'immediata esecutività, quindi favorevoli all'unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno, e con questa delibera si conclude il Consiglio Comunale. Buona serata e buon relax per chi andrà in vacanza. Arrivederci.
Grazie.